Stasera vorrei parlare dell'adorazione, perché meditando su questo soggetto sul quale non ho meditato solo saltuariamente, ho scoperto due realtà veramente che dobbiamo considerare, perché sono entrambe positive per la nostra vita spirituale. Il motivo di questo, l'ulteriore motivo, è stato un opuscolo che avevo comprato tanti anni fa di un certo A.V. Tozer, un credente americano che è molto, molto nominato nell'evangelismo, il quale aveva proprio l'abitudine di pregare prostrato tutti i giorni. Lui si prostrava, perché nel dizionario biblico di Pash sono andato a vedere adorare e ti rimanda a prostrare. Questa cosa l'abbiamo vista, la fanno i preti quando vengono nominati per il ministero, si vedono anche per televisione che sono prostrati su un mantello, su qualcosa, per terra, e, eccetera. E quindi per quello che capivo io, non era una cosa molto evangelica. Però, pensando alla realtà che sta alla base dell'adorazione, è una cosa importante. Perché Giorgio stesso ci ha detto che la differenza che Dio vide fra Caino e Abele era che Caino non era un adoratore, mentre Abele era un adoratore. Perché? Perché Dio, l'onnipotente e l'onnisciente, può vedere direttamente nel cuore la realtà dell'anima, la realtà dello spirito vivificato. Cioè il Signore vede nel nostro corpo, nella nostra intenzione di amarlo, di ricambiare, vede che il nostro spirito è stato vivificato dallo Spirito Santo e quindi riceve con gioia questa realtà dell'adorazione. Sono stato invitato anche da Luca, al capitolo 4, da un episodio che Gesù ci fa sapere riguardo a Elia. Luca 4, quando quando Gesù va a Nazaret. Nell'episodio di quando Gesù va a Nazaret, c'è l'episodio di Elia che Gesù racconta e dice, e il Signore infatti quando andò a Nazaret fu accolto da incredulità, da una grossa incredulità. Tant'è vero che cercarono di farlo precipitare perché non riconoscevano che il passo di Isaia 61 che lui lesse non era suo. Cercarono di farlo precipitare da una roccia, ma lui passò in mezzo alla folla. E uno dei motivi per cui il Signore ricevette questo trattamento a Nazareth fu anche questo episodio di Eliseo. Dunque, versetto 27, ma Luca 4, 27. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure a nessuno di loro fu mandato, ma lo fu Naaman il Siro. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi, ma eppure nessuno di loro fu mandato, ma fu mandato solo a Naaman il Siro. Mamma mia, dov'è questo passo? Eppure c'è 26. Sì. Ah sì, 26. Eppure a nessuna, dunque, leggiamo dal 25. Anzi, vi dico in verità che al dì di Elia, quando il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi, vi fu una gran carestia in tutto Israele e c'erano molte vedove in Israele, ma eppure a nessuna di essa fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Sarepta di Sidone. Quindi questa è una realtà che noi deve far parte della nostra fede. Se veramente abbiamo creduto in Cristo e abbiamo creduto in Dio, dobbiamo pensare che Egli è onnipotente da guardare i nostri cuori e da sapere la qualità della nostra fede. Quindi la nostra adorazione è proprio qualificata dal fatto che Dio vede. Dio vede. Leggevamo tempo fa il Salmo 139. Il Salmo 139 è un salmo dove Davide decanta e loda l'onniscienza di Dio, che vede tutto dell'uomo prima ancora che nasca e che lo vede prima ancora che sia formato, poi lo vede nella pancia della mamma, lo vede in tutte le fasi della sua vita. E quindi è una cosa meravigliosa pensare che l'onniscienza e l'onnipotenza di Dio vanno insieme. E dove lo vediamo? Luca 9. Luca 9. Il paralitico. E Gesù... Matteo 9. E Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città, Capernaum. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso sopra un letto. E Gesù, veduta la fede loro, anche di quelli che lo accompagnavano, disse al paralitico: figliuolo, sta di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Vedete, qui c'è, oltre all'onniscienza, c'è anche l'onnipotenza di Dio. Cioè, viene la capacità che noi, che la nostra fede deve acquistare, è proprio quella di capire che quel nostro Dio è un Dio di meraviglioso, di eternità e di potenza, e sa tutto di noi e prevede si tiene al corrente della nostra situazione spirituale in tutti i momenti della nostra vita. Per cui coglie l'adorazione da coloro che si sono convertiti a Lui e che credono in Lui, che credono che Lui può proprio entrare nella loro vita. Questa cosa riguardo all'adorazione mi ha molto rallegrato e mi ha molto, molto spinto a rifare queste riflessioni. Queste riflessioni, perché dobbiamo capire che Dio è veramente capace di venire e di intervenire nella nostra vita quando vede che noi lo vogliamo veramente adorare, lo vogliamo veramente onorare per il sacrificio del suo figliuolo. Quando il Signore vede che c'è sincerità nei nostri cuori, il Signore interviene con la sua grazia e la sua benignità, come dice in tanti passi l'Apostolo Paolo, che viveva per la sua grazia, per la sua benignità. E quindi ecco che qui, nel passo sempre di Matteo 9, se noi vediamo l'incredulità dei farisei, era proprio un'incredulità dovuta al giudizio ingiurioso contro Gesù, proprio perché loro erano increduli e non riconoscevano l'autorità di Gesù e non volevano riconoscere. E quindi la potenza di Dio non era per loro. Quindi noi dobbiamo arrivare a capire che questo soggetto dell'adorazione è un fattore importante della nostra vita di fede, perché se è vero che Dio vede tutte queste cose in noi, vuol dire che tutte le cose che Dio ha fatto per questi credenti che sono nominati nelle scritture, sono veri anche per noi, sono veri nella nostra vita di tutti i giorni. A questo riguardo, anche il Salmo 19, che parla del creato del cielo, parla del cielo e parla dell'universo, poi passa a parlare della legge e a parlare del peccato. Perché? Perché la vera fede che noi dobbiamo a un certo punto riconoscere in noi stessi, per debole che sia, è una fede che contempla queste cose meravigliose di Dio, questa sua ingerenza nella nostra vita. Noi dobbiamo ricercarla, dobbiamo ricercarla. Questo credente americano, questo A.V. Tozer, si lamentava in questo opuscolo, in questo libretto, anzi era un libretto che è stato pubblicato postumo dopo la sua morte, erano degli appunti che lui aveva, e in questi appunti lui si lamentava perché nelle chiese non si adora, nelle chiese si è passati dalla... L'adorazione è trascurata, è quasi sconosciuta. E la spiegazione è che sono tali e tanti i guai della Chiesa e della gente che frequenta le chiese, per cui il posto principale viene preso dai guai e dalle sofferenze che travagliano i credenti. Per cui una chiesa è una specie di ospedale, molte chiese sono ospedali e hanno dei consulenti matrimoniali, consulenti di qua per la droga, consulenti per questo, consulenti per quello. E lui diceva, ma qui allora non si è capito cos'è l'adorazione, perché se è vero che l'adorazione porta al credente tutta la grazia, tutta la benignità, tutto il perdono, l'amore di Dio, porta anche la santificazione, porta la gioia, porta l'allegrezza. Se uno è triste e si butta per terra, si butta per terra anche solo col pensiero, ma si cerca di interiorizzare questo concetto dell'adorazione, questa persona che intende fortificare se stesso mediante l'intervento di Dio deve adorare, deve cominciare adorando, deve cominciare lodando il Signore e adorandolo. E allora consideravo tutti i salmi di lode di Davide, consideravo che Davide fu quello che scrisse non solo i santi, i salmi e la musica, le parole e la musica di questi salmi, ma li inserì proprio per l'autorità datagli dal Signore, li inserì nel culto di Israele. Il culto di Israele era un salmo di adorazione perché Israele, credente, aveva la consapevolezza del fatto che questo Dio che aveva non era solo creatore, ma era un creatore redentore che voleva entrare nella vita di tutti i suoi figli. Voleva entrare nella vita di tutti i suoi figli. Pensavo pensavo a, per esempio, anche a Mosè e Aronne. Se andiamo in Numeri, al capitolo 14, vediamo che l'atteggiamento di questi due sacerdoti che avevano il compito di guidare il popolo nel deserto era proprio quello di adorare il Signore proprio nei momenti critici in cui il popolo si ribellava, in cui il popolo aveva bisogno di non solo di essere giudicato per la sua malvagità o per la sua ribellione, ma di essere anche perdonato, di essere perdonato, perché sennò Dio ne avrebbe, poteva distruggerli tutta. Ma se noi guardiamo in 14 i versetti, leggiamo dal primo, allora tutta la raunanza alzò la voce e diede in alte grida, e il popolo pianse tutta quella notte, e tutti i figliuoli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronno, e tutta la raunanza disse loro: fossimo pur morti nel paese d'Egitto e fossimo pure morti in questo deserto. Vedete, c'era il cuore, si era ribellato, la tentazione di Satana aveva attecchito e questo popolo era in rivolta piena. E perché perché ci mena l'Eterno in questo paese dove cadremo per la spada? per la spada, le nostre mogli, i nostri piccini vi saranno preda del nemico. Non sarebbe egli, non sarebbe egli meglio per noi tornare in Egitto? E dissero l'uno all'altro: nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Cioè rivolta, qui rivolta, ribellione, non riconoscere l'autorità e la potenza di Dio e non, soprattutto non confidare nella grazia e nella sua benignità. Allora Mosè e Aaron si prostrarono a terra dinanzi a tutta l'assemblea riunita dei figliuoli di Israele, e Giosuè, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo di Gefunne, che erano quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la raunanza dei figliuoli di Israele: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate e non abbiate paura del popolo di quel paese, perché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li copriva si è ritirata e l'Eterno è con noi, e non abbiate paura. Vedete, chi ha la fede vede l'onnipotenza di Dio e vede l'opera che lui vuole fare per il popolo. Noi dobbiamo poter impugnare l'adorazione come un qualcosa che ci fa vedere non solo il fatto che noi siamo per natura peccatori e quindi confessare i peccati, ma vedere che lui ci perdona e ci porta avanti la nostra vita giorno dopo giorno. Cioè questo che mi confortava sia nei salmi sia in questi passi della scrittura, dove si vede proprio che la fede, lo Spirito Santo, permette a noi di vedere, di passare mentre tutto il popolo era spaventato e pensava solo a tornare in Egitto senza visione di Dio, senza avere nessun ritegno, ma ribellandosi, queste persone che avevano la fede avevano una visione del tutto diversa, la visione di poter andare avanti, di poter realizzare le promesse di Dio. E lo stesso per noi. Cioè noi dobbiamo, quando siamo in una fase di debolezza fisica, eccetera, dobbiamo poter confessare il nostro peccato in vista per adorarlo, per poi prostrarci a Lui, perché venga a noi per mezzo dello Spirito questa visione della gloria di Dio, del perdono, della sua capacità di farci andare avanti, anche se le cose ci sembrano contrarie. Quindi è questo che vorrei che capiste e che cercaste di fare vostro, che l'adorazione è qualcosa che cambia radicalmente la nostra posizione di fronte a Dio. Cioè noi dobbiamo poter vedere, per mezzo della fede, dobbiamo poter vedere che Dio cambia totalmente la nostra vita. Io sono tornato a leggere i miei versetti preferiti, quelli di Matteo 16, 24. Questi passi, questo passo di Matteo 16, 24 è anche in Marco, in Luca e in Giovanni 12:25, Luca 9:23, Marco 8:34. Quindi questi versetti sono fondamentali per la nostra vita di fede, sono fondamentali perché noi siamo rinforzati nella fede. Matteo 16:24, se uno vuol venire dietro a me, allora volontà, io devo poter volere che andare dietro a Gesù, non davanti, Gesù, io devo vedere che Gesù è con me e lui va davanti a me. Se non ho questa visione, non sono un credente. Cioè, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, cioè riconosca la realtà del suo peccato, giorno per giorno, prenda la sua croce, ecco la croce, e mi segua in rinuncia della sua vita per acquistare la vita eterna. Perché il cammino è questo, cioè noi dobbiamo poter andare avendo davanti Gesù e noi dietro sopportando tutte le cose che non ci piacciono della nostra vita, della nostra chiesa, eccetera, perché il Signore è con noi, Lui va davanti. Noi non dobbiamo guardare la nostra forza, ma dobbiamo guardare alla sua, la sua capacità, altrimenti saremmo come in Marco 14, saremmo ribelli come era il popolo che voleva tornare in Egitto. Cioè noi, la nostra fede deve essere una fede che guarda al piano di Dio, secondo la sua grazia e la sua benignità. Quando l'Apostolo Paolo dice continuamente, non già io, ma la grazia di Dio, è perché lui era un adoratore, era uno che per mezzo della fede vedeva che, stando soggetto a Gesù, da Gesù andava davanti a lui. E per questa la sua vita è stata così meravigliosa. Quindi adorare vuol dire prostrarsi a terra, cioè abbassare se stessi a causa del peccato naturale che c'è in noi, la carne di peccato, e prostrarsi a terra causa il peccato che è nella nostra carne e che tarda sempre a riconoscere Dio e che invece ci accetta, è pronto ad accettarci e a perdonarci per lo Spirito. Quindi noi dobbiamo imparare a come cambiare i nostri sentimenti a passare dalla carne allo spirito. Se vediamo in Galati 5 al versetto 16, noi vediamo che i sentimenti della carne sono molto diversi da quelli dello spirito. Cioè, se noi siamo capaci, attraverso l'adorazione, lo spirito dell'adorazione, stando attaccati al Signore, siamo capaci di passare dalla carne allo spirito, noi, tutti i nostri sentimenti cambiano, cambia tutto. L'Apostolo Paolo qui ci è maestro. Allora, poi vorrei comunque passare in Galati 2. In Galati 5, al versetto 16, dice: or io vi dico, camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Camminate per lo spirito di fede. Cioè, pensando che Dio va sempre davanti, è sempre con noi e ci ama e ha già dato il suo figliuolo. Allora, quali sono i sentimenti? Dice, perché non adempirete i desideri della carne. Ma quali sono i desideri della carne? Versetto 19. Or le opere della carne sono manifeste: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre cose simili. Cioè, tu, quello che faceva il popolo, ribellione, spirito di contestazione a Dio, non sottomettersi a Cristo, questa è la carne. Cioè noi dobbiamo confessare che se non siamo capaci di fortificare la nostra fede, come dice la scrittura, noi siamo, non siamo credenti, noi siamo senza pietà anche verso noi stessi. Perché il frutto dello Spirito, versetto 5, 22, il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Cioè, lo Spirito ci porta a perdonare gli altri e a essere contenti noi. Non so se capite la differenza. Cioè, se uno non è capace di adorare, non è capace di fare questo salto, non è capace di vivere in pace nella Chiesa, dappertutto, sarà sempre in contestazione con se stesso, con gli altri, dappertutto. Noi dobbiamo potere, per mezzo della scrittura di Galati 2:19, dobbiamo poter capire che essendo morti a noi stessi, morti al peccato e viventi a Dio in Cristo, allora la nostra posizione è quella dello Spirito. Allora leggiamo in Galati 2:19. Io non comincio dal 20, ma comincio dal 19 perché mi fa piacere quello che dice l'Apostolo Paolo nel versetto 19. Perché nel versetto 19 dice: poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio. Ah, non so se capite. Cioè, quando lui è in difficoltà, guarda la croce, giorno, perché la croce è 2000 anni fa, ma la croce è attiva in me per la fede oggi, domani, posdomani, eccetera. Allora, qual è il problema nostro? È che noi per la carne siamo sempre peccatori e pensiamo sempre male di Dio, di tutto, della Chiesa, di tutto. Ma qui dice l'Apostolo Paolo: poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio. Cioè, io, la legge, siccome mi fa di me un peccatore, è un peccatore perduto, è la legge che mi porta alla croce, alla morte di Cristo. È la legge. Io voglio adempiere la legge? Bene, devo andare alla croce, devo morire per essere vivificato e vivere con Dio. Allora, questo versetto a me piace tantissimo, perché poi dà forza al 20. Sono stato crocefisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Noi dobbiamo essere capaci di cambiare la nostra situazione di sentimenti, di pensieri, eccetera. Perché? Perché è Dio che vuole operare in noi e lo dimostreremo con il canto che verrà. Allora, poiché per mezzo della legge sono morto alla legge per vivere a Dio, sono stato crocefisso con Cristo,
non sono più io, ma è Cristo che vive in me, cioè che è Cristo che mi dà amore, pace, eccetera. E la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel figliuol di Dio, il quale m'ha amato e ha dato se stesso per me. Tutto diverso. Quando io ho in me della ribellione, della critica, delle cose cattive, quelle vengono dalla carne. Io devo cambiare strada. Io devo confessare e andare alla croce. Io devo confessare e andare alla croce per avere da Gesù tutte quelle virtù che sono scritte nel capitolo 5, i frutti dello Spirito: amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Contro tali cose non c'è legge, cioè la condanna della legge non ci raggiunge più, perché io sono morto alla legge, come dice il versetto 19, io sono morto alla legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocefisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Vedete, anche un credente concupiscente, anche un credente ha dei pensieri cattivi. Ma questa realtà dei pensieri cattivi, non di amore, deve subito metterlo in allarme per lo spirito. Deve essere pronto a cambiare. Quelli che sono di Cristo hanno crocefisso la carne giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. È una cosa meravigliosa, cioè io trovo che sia una cosa veramente meravigliosa. Infatti, però, l'ora è alquanto. Allora, vediamo di terminare, casomai continueremo un'altra volta in questi pensieri. Io direi che noi dobbiamo leggere il Salmo 103, dai versetti 13 al 18, e poi, dopo quello, Efesini 1, dal versetto 3, tutto il capitolo 1. Perché? Perché se noi, il nostro intento è quello di adorare questo Dio nel quale diciamo di credere, noi siamo nella gioia, siamo nella gioia. Allora, Salmo 103, Salmo 103, Salmo di Lorenzo, questo è il Salmo di Lorenzo, e della Carla, che lo sapevano a memoria. Ecco, non lo leggo tutto, perché è bellissimo, ma questi passi però sono straordinari. Come un padre è pietoso verso i suoi figliuoli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Ma vedete che inizio favoloso! Cioè, se noi se il nostro intento non è di adorare Dio, ma le cose cambia la Chiesa, cambiano le persone che ci passano attorno, cambia il nostro cuore. Come un padre è pietoso verso i suoi figliuoli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono, poiché Egli conosce la nostra natura, vedete? Onniscienza. Egli si ricorda che siamo polvere. Ci ha tratti dalla polvere. Ecco perché prostrati, guardare la polvere. Bisogna che guardiamo la polvere. Il Signore ci ha tratto da lì. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore del campo. Se un vento gli passa sopra, egli non è più. E il luogo dov'era non lo riconosce più. Ma vedete come l'uomo giudica se stesso contro Dio, pur essendo un nulla, sia spiritualmente e solo peccato, pur essendo solo polvere. Cioè noi dobbiamo cambiare le nostre idee per mezzo dello Spirito.
I giorni dell'uomo sono come l'erbe, egli fiorisce come il fiore del campo, se un vento gli passa sopra, egli non è più, e il luogo dov'era non lo riconosce più. Ma la benignità dell'Eterno dura ab eterno e in eterno, sopra quelli che lo temono. Ma vedete che meraviglia? La sua giustizia che lo temono e la sua giustizia sopra i figliuoli degli uomini, ma la benignità di Dio dura in eterno, cioè ci perdona sempre e ci porta alla vittoria e alla gioia. La sua giustizia sopra i figliuoli dei figlioli di quelli che osservano il suo patto e si ricordano dei suoi comandamenti per metterli in pratica per mezzo di Gesù. Qui non c'era ancora Gesù, ma qui è una meraviglia. Cioè, io voglio dire, qui io non so se voi avete capito cosa vi ho detto, ma io ho visto una grande gioia, una grande allegrezza per me, per voi, perché purtroppo nella Chiesa ci saranno sempre delle difficoltà, dei problemi, delle angosce causa la nostra carne, ma per mezzo dello Spirito noi possiamo virare, possiamo qualificare in modo temendo, col timore, ecco che dobbiamo prostrarci spiritualmente, non è che dobbiamo prostrarci come nei conventi o come Lutero, che volevo parlarvi di Lutero, che Lutero cominciò la sua vita, che poi fu un trionfo per Cristo, perché un fulmine non lo accecò, lo fece cadere da cavalle, e lui capì che era a causa del suo peccato. Lui disse: è a causa della mia indegnità che il Signore mi voleva uccidere. Quindi allora io adesso devo fare dei sacrifici e digiuni, eccetera, eccetera. A forza di digiuni si è umiliato e il Signore gli ha dato la rivelazione della sua potenza e della sua grazia. E allora ha potuto fare quella grande scoperta spirituale nella quale noi viviamo. Noi viviamo, noi evangelici, non siamo come i cattolici, noi crediamo nel Signor Gesù e possiamo adorarlo se vogliamo. Amen.